meglio di così. Meglio di così, l'appuntamento quotidiano, ogni giorno un piccolo spazio per guardare ciò che hai già con un respiro diverso. Non serve cambiare strada, basta cambiare passo. Cosa può diventare più leggero? Cosa può funzionare meglio? Cosa puoi provare oggi senza sforzo? Il nostro ospite è Sergio Savoia e oggi so che parliamo, Sergio, di public speaking.
Sì, che è un modo complicato per dire parlare in pubblico. È un modo inglese più che complicato per dire parlare in pubblico. Anche qui ci sono persone a cui riesce più facile, persone che hanno più difficoltà a farlo. Tutti quanti possono parlare in pubblico e fare un buon lavoro anche senza essere, non so, persone che come me lo fanno senza
mestiere,
particolare,
ecco.
Lo fanno di mestiere, magari lo fanno anche perché abbiamo, perfino io almeno un talento ce l'ho, quindi il talento di parlare sicuramente ce l'ho, ci sono nato, è un dono degli dèi, ringrazio, ma anche se non lo si ha, si può sicuramente, tenendo conto di alcuni punti fermi e imparando, esercitando, ci sono dei corsi che si possono fare, migliorare moltissimo, perdere un po' quella preoccupazione, magari in alcuni casi è una specie di terrore e panico che si ha al momento in cui bisogna rivolgere la parola a un gruppo di persone.
Esatto, pubblico intendiamo per me da 3 persone in avanti, in su è già pubblico.
Sì, io sono ancora più restrittivo o più ampio nella definizione, cioè quando si parla più di se stesso è parlare in pubblico, nel senso c'è sempre un pubblico, anche io e te adesso ci sei tu, oltre al pubblico che ci ascolta per radio, però è chiaro che la maggioranza della gente intende un gruppo di almeno 5, 4, 5, 6 persone.
Mi piace di più però la visione così, oltre me stesso è già pubblico.
Sì, se c'è qualcun altro che sente è già un pubblico, a volte anzi la persona singola è un pubblico più esigente. Ma naturalmente il fatto di parlare a un pubblico, diciamo nel senso più comune che si dà a questa parola, quindi un gruppo di 3, 4, 5 persone, ha già una dinamica diversa. Ora, non deve essere per forza un gruppo grande per metterti in difficoltà. Ci sono persone che vanno in difficoltà anche parlando a un gruppo di 5 o 6 persone, 4 o 5 persone.
Perché immagino anche delle situazioni magari in famiglia dove c'è un matrimonio, un evento, una ricorrenza dove parli davanti anche ai tuoi parenti e insomma lì ti viene un po' di ansia.
Beh, il classico caso che hai citato, che è quello del discorso che il papà per esempio fa al matrimonio della figlia, mettiamo, mi è successo, quindi in quel momento ecco parlare a quel pubblico lì dove un po' li conosci e un po' no, e soprattutto vuoi fare bella figura con tua figlia, è una situazione che è già molto complicata, anzi spesso, per esempio per me lo è stato, è quasi più una sfida fare quel discorso lì in quel particolare giorno con quello che significa per te, per le persone che ti sono care e per tua figlia e anche per suo marito evidentemente. Anzi, quello magari è anche più difficile che non fare la classica conferenza, no? Naturalmente, per esempio, di solito non usi un PowerPoint, non fai vedere le diapositive quando fai il discorso al matrimonio di tua figlia. Ma lo stesso vale per altre situazioni, il compleanno di un amico, oppure, che ne so, una riunione condominiale, può capitare in maniera un incontro di un'associazione, magari fare una relazione a un gruppo di persone, anche in azienda, anche sul lavoro, eccetera, eccetera. Per molte persone questo è, come si dice oggi, challenging, cioè è una sfida,
una
cosa che mette un po' in difficoltà.
Mi interessa come ti sei preparato in maniera diversa al discorso che hai fatto al matrimonio di tua figlia. Soprattutto tu che sei già abituato, eri più emozionato, ti sei preparato in maniera diversa del solito.
Guarda, ci ho ragionato per mesi, come puoi immaginare, perché oggi i matrimoni sono cose che si cominciano a pianificare un anno prima, cioè ho immaginato per mesi, eccetera, eccetera, ho buttato giù delle idee così, e poi quello che è successo in realtà è che sono andato sul posto per dare una mano, poi sono tornato a casa, mi sono preparato per andare, e quando ero già vestito come per andare a fare questo discorso, quindi più o meno era l'inizio del fine mattinata, inizio pomeriggio, mi sono messo al computer e ho scritto ed è venuto molto bene. Credo che mi sia servito per esempio entrare un po' letteralmente anche nel vestito, in questo caso essere già vestito come per fare questo e aver visto quali erano gli spazi, no? E che poi probabilmente ci porta al primo dei nostri
esatto,
punti.
Esatto, quindi primo consiglio.
Il primo consiglio è prepararsi, che è un consiglio che vale per tantissime attività, no? Compresa questo, anche se siete bravi preparatevi, anche se sapete se il 250esimo discorso che fate, preparatevi. Se il primo discorso che fate vale altrettanto. Quindi la preparazione, che poi adesso vedremo che cos'è, è una cosa molto importante ed è il primo punto. E serve tantissimo per ridurre l'ansia. Sapere che almeno le cose da dire le sai, eccetera, eccetera.
Quindi nella preparazione che cosa ci mettiamo?
Allora, nella preparazione, punto uno, preparazione, sottopunti. Prima di tutto, che cosa vogliamo dire? Molto banalmente, sembra una banalità, ma se non sappiamo che cosa vogliamo dire, è molto difficile che riusciamo a dirlo. Beh, vuol dire sapere quali sono i punti che si vogliono toccare e ridurre, mettere sulla carta, per esempio, col computer o qualunque sia la modalità che preferite per prendere appunti, la tavoletta incerata, le tavolette mesopotamiche, non so, qualunque sia il sistema, mettete dei punti e poi riduceteli. Cioè vi viene sicuramente troppa roba da dire, sempre, una cosa abbastanza normale. Quando avete messo giù quello che ritenete sia importante da dire, fate come consigliava Chanel, togliete le ultime cose che avete aggiunto e cercate di andare al nocciolo della questione. Di solito datevi questa idea di base, io faccio sempre così, tre cose. Se devo dire tre cose, quali sono queste cose importanti? Se il mio pubblico deve capire tre cose di quello che dico, quali sono le tre cose importanti? Poi possono essere quattro, però non possono essere 25. Ecco, sono sempre pochissime, tre, quattro cose. Quindi capire che cosa si vuol dire, numero uno, e organizzarlo, no? Terza cosa importante, capire con chi hai a che fare, cioè sapere chi è il pubblico, è molto 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 importante. Vado a fare un discorso a un matrimonio, è una cosa, a un funerale è un'altra cosa, vado a fare una relazione in un'azienda, è una cosa, in un'azienda che conosco, che non conosco, chi c'è? Ci sono i giovani apprendisti, ci sono i pensionandi, vado a fare un discorso in un gruppo dove so che, per esempio, ci sono solo donne, solo uomini, un gruppo misto. È molto importante saperlo, così come è importante cercare di sapere dove si svolge questo discorso.
Bene, quindi preparazione, organizzazione, sintesi,
sì.
Sapere luogo e soprattutto il pubblico a cui ci rivolgiamo.
E per me tutto questo è preparazione. Più cose so dell'evento a cui partecipo e più sono in chiaro su quello che voglio dire, meglio è.
As it was.
tre consigli semplici su come parlare meglio in pubblico, e in pubblico si intende sul lavoro, la riunione condominiale, piuttosto che il pranzo di Natale con i parenti o il matrimonio. Insomma, tre consigli, cosa fare per togliersi un po' quell'ansia da prestazione. Mm-hmm. Allora, il primo punto che ci hai detto, Sergio, è quello della preparazione, che nella preparazione ci stanno tante cose.
Sì, sapere dove vai, che discorso fai, cosa vuoi dire, la cosa più importante è sapere che cosa vuoi dire, conoscere, cercare di capire con chi avrai a che fare, quale sarà il contesto, sei in una sala molto rumorosa, sei a casa di qualcuno, sei in chiesa, eccetera, eccetera. Tutto quello che può essere ritenuto di ambito preparatorio va fatto possibilmente. Cercate di avere meno sorprese possibile quando andate poi a fare il vostro discorso.
Questa, ecco, il discorso è anche la sintesi, hai detto che è utile.
L'altro tema è, potreste dire 50 cose, sceglietene 3, 4, 2, 3, no? Mettetele lì bene. Le persone non hanno una capacità, specialmente in situazioni pubbliche, di ricevere troppe informazioni, specialmente se non siete l'unico che fa il discorso pubblico, quindi magari siete il dodicesimo che parla. Quindi poche cose, quelle veramente importanti. Poi scrivete, cominciate a scrivere e poi procedete per riduzione e non per accumulo. Quindi non accumulate roba mentre preparate, fate il contrario, togliete finché vi rimane la sintesi, come un buon caffè, bella, ristretto, forte e che lascia un buon sapore in bocca alla fine.
Il secondo consiglio?
Il secondo consiglio è quello di non focalizzarvi sulle vostre sensazioni. Allora, le persone che hanno, e sono la maggioranza delle persone che si preoccupano quando devono fare un discorso in pubblico, anch'io, cioè non è che quelli che fanno questo mestiere non è che vanno a parlare in pubblico come quando si fanno la barba la mattina, cioè c'è sempre un elemento di un po' di ansia. La differenza sta che hai imparato a gestirla, non che non la provi. E quindi sai, per esempio, che non necessariamente le persone che sono sedute in sala si rendono conto delle tue sensazioni, perché o gliele dici tu o di solito non si vedono. Faccio qualche esempio delle cose che preoccupano le persone. Mi tremerà la voce. Non è un problema. Le persone capiranno lo stesso quello che vuoi dire. Se ti trema la voce, nella maggioranza dei casi le persone non se ne accorgono. Mi sudano le mani. Anche in questo caso, se non andiamo a dare carezze alle prime tre file, le persone non se ne accorgono, è solo un nostro problema. Oppure ho paura di impappinarmi. Ecco, allora, l'impappinamento, cioè non riuscire a pronunciare bene una parola, per esempio, non è la preoccupazione che si fanno i professionisti della parola, perché tu sai benissimo che ti impappini, ricominci, non succede niente. Le persone che non fanno quello di mestiere sono molto focalizzate nel fatto di non riuscire magari a pronunciare una parola, hanno paura di non pronunciare bene una parola. È una cosa di nessuna importanza, importanza zero. Naturalmente vi date di preparare un testo dove ci sono i 33 trentini che entrarono tutti a 33,
ecco, anche lì magari
la capra campa sotto la panca. Quando preparate il testo, evitate che ci siano appunto frasi che già sono difficili da pronunciare quando siete a casa vostra, figuriamoci in pubblico. Però detto questo, non è l'impappinamento che fa, per citare De Gregori, non è da questi particolari che si vede un giocatore, no?
Cioè, piuttosto scegliamo una parola più semplice,
sì,
non dobbiamo andare
certo
a scegliere cose complicate.
Parliamo in maniera semplice, sempre un buon consiglio nell'ambito della preparazione. Quando invece cominciate a gestire la vostra ansia, calcolate sempre che la vostra ansia nella buona parte dei casi non si vede, è una cosa che percepite voi. E qual è il modo, uno dei trucchi per cercare di vincere questa ansia? Sembra banale, è non focalizzare su se stessi. Andate a parlare, per esempio, al matrimonio di vostra figlia, focalizzatevi su di lei, sulle persone che ci sono, concentratevi sul fatto di fare una bella esperienza per loro, quindi non pensate a come vi sentite voi. Se facciamo sempre questo esempio, se voi doveste avere la voce che vi trema al matrimonio di vostra figlia, io penso che sia una bella cosa.
No? Certo, perché quello sì, perché trasmetti un'emozione.
Esattamente.
Quindi quella arriva e può solo che far piacere, anzi mi viene in mente, cioè l'ansia fa parte un po', chi più chi meno, un po' di tutti noi. Quindi se io riconosco che l'altra persona, chi sta parlando, ha un po' di ansia, non la percepisco in modo negativo, perché spesso certo abbiamo paura, chissà cosa penseranno poi di me, no?
Ma certo, ma immaginatevi per esempio un'altra situazione, adesso facciamo questi esempi un po' strani, vado a parlare al funerale di un amico, è normale che ci sia dell'emozione. L'emozione fa parte dell'esperienza umana, altrimenti cosa facciamo? Al matrimonio di mia figlia mando un testo con la mia voce sintetizzata dall'AI, così siamo sicuri che sia letta bene. Non credo che la ragazza sarebbe contenta, no? È molto meglio vivere e accettare la propria emozione, anche la propria ansia, e rendersi conto che non è quello che ti impedisce di fare il lavoro. Ecco, è un lavoro in quel momento lì, è un piccolo lavoro che dovete fare, focalizzatevi su farlo bene e non tanto su come vi sentite. No, ma mi trema la voce, mi sento male, ho l'ansia, mi sudano le mani. La maggioranza delle volte non ci si accorge, e quando ci si accorge non è detto che sia un male, perché a volte aggiunge quel plus che fa l'effetto che gli attori studiano anni per riuscire a fare.
Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli. Angeli e diavoli, non so chi sei, però ti amo senza toccarti. E se l'inverno è stato così freddo da congelare tutto quello che abbiamo, e se l'amore non ha senso perché ti sto dando tutto il mio passato, e se mi tocchi piano, 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 io non so più chi siamo, ti amo, cado. Dimmi la verità, fino a attraversarmi, fino a somigliarci. Ti ho lasciato un cuore in mezzo, pelle d'oca se ti penso. Ho toccato l'universo per sentirti dentro. Mi hai lasciato, qui mi hai perso, come foto in un cassetto. Rose nuove sul mio letto, ma se mi tocchi piano, 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 io non so più chi siamo, ti amo, cado. Dimmi la verità, perché ti sto dando tutto il mio passato. Dimmi la verità, mille bugie che fanno male, guardi che mi fanno mentre ti sto aspettando qui. Non so come fai, volevo vedere la notte morire, sentire le tue mani fino a finire. Non so come fai, coprimi di amore, dolore e soffrire, bacia la bocca, sembra
public speaking, detto in maniera invece più semplice, Sergio, parlare in pubblico. Oggi cerchiamo
in pubblico, sì,
di dare così dei consigli, degli strumenti.
Sì,
ecco.
Diciamo dei trucchetti, perché poi naturalmente ci sono, voglio dire, corsi, ne faccio anch'io, ci sono corsi che richiedono tempo, in cui si insegnano questi strumenti, si approfondiscono, si fa esercizio, è una cosa che si può imparare. Naturalmente la maggioranza della gente non ha bisogno perché non fa quello di mestiere, ma però sempre più oggi può succedere anche nell'ambito di un lavoro, di un'attività associativa, del tempo libero, del volontariato, per parlare di cose che tu affronti nel tuo programma del sabato.
Ma con i social oggi parliamo molto di più in pubblico, sì, rispetto a un tempo.
Parliamo più in pubblico, ma il pubblico non è lì fisicamente, quindi non ti dà quella sensazione di essere... Non ti comunica quelle vibrazioni che spesso ti fanno agitare. È molto diverso, uno magari fa un video che viene visto mille volte e poi deve parlare a 12 persone e va in ansia, no? Perché la presenza fisica del pubblico è comunque una esperienza molto diversa dal pubblico virtuale che hai anche alla radio, no? Noi adesso abbiamo delle persone, spero tante, che ci ascoltano. E, però non sono qui con noi, quindi non le vediamo, quindi l'effetto di ansia è un po' inferiore. Abbiamo detto la prima cosa.
La preparazione.
Esatto, quindi preparazione in senso lato vuol dire sapere con chi vai a parlare. Prima di tutto sapere cosa vuoi dire, scriverlo, prepararlo.
Sintetizzarlo, hai detto, fare riassunti.
Ecco, dite sempre molto meno di quello
condensare.
Che potreste. Brava, molto meno di quello che potreste dire. No? Dite, scegliete di dire relativamente poco e di dirlo bene.
Possiamo dire anche distillate il vostro discorso.
Distillare funziona? Secondo me è un'ottima parola perché dà proprio l'idea. No? Tu metti lì tutta la massa di cose che devi dire e li distilli. Nel senso che alla fine rimangono magari, non so, pochi millilitri di un liquido, di un liquore molto buono. Quindi non devo per forza bere 6 litri di robaccia. 2 millilitri di, o 3, un centilitro di una cosa buona è molto meglio che 2 litri di una cosa mediocre, evidentemente. Non tutti riescono nemmeno a berla. Quindi ridurre, selezionare, distillare e poi avere le idee chiare su quello che si va a fare, dove si va a farlo e qual è il pubblico. Queste sono delle cose che bisogna sapere prima, evidentemente, di cominciare.
A te è mai successo di arrivare magari, ecco, agli esordi, ai tuoi inizi di carriera, di non essere magari preparato, di fare un po', sì, di avere un inciampo, diciamo?
Che è l'errore che fanno coloro, sì, la risposta è sì, purtroppo, ed è l'errore che fanno coloro che hanno invece la facilità, no? Per cui uno dice, ma io non ho bisogno, vado lì. Invece no, c'è bisogno, assolutamente, vale per tutti. Mi è capitata una sera di andare a fare una serata di animazione, in epoca ne facevo moltissime, oltre 30 anni fa, quindi lo dico senza troppi timori perché è passato molto tempo, a una serata del club.
È in prescrizione
del club alpino svizzero. Sono arrivato e il pubblico era molto poco reattivo, pochissimo reattivo, perché erano gli anziani del club alpino svizzero ed erano stati tutto il giorno in montagna, infatti erano tutti rossi. Metà poverini avrebbero voluto andare a casa a dormire, ma c'era la cena e c'era questo che ti doveva intrattenere. Purtroppo i tipi non erano intrattenibili, perché in più io probabilmente non ho capito con chi avevo a che fare, quindi avevo un po' le mie battute che non funzionavano. Insomma, dopo un po' che ci ho provato, ma reazione zero, è come parlare
al muro,
all'esercito di terracotta in Cina, è lo stesso livello di reazione. Alla fine sono andato dal signore che aveva organizzato la serata, gli ho detto, guardi, non funziona, tenga pure i soldi, io vado a casa. Ho salutato quelli della band che erano messi peggio di me perché loro suonavano, non ballava nessuno, non c'era reazione. Sono quelle serate che dici, ok, è andata male, succede.
Però ti ha insegnato
l'importanza della preparazione, che vuol dire sapere con chi hai a che fare, come sono, quali sono le condizioni, eccetera, eccetera. È indispensabile, non si può fare senza, anche se siete molto bravi a parlare.
E qui arriviamo all'ultimo consiglio per oggi, che è che tu dici bisogna guardare qualcuno nel pubblico, perché spesso uno dice non guardare nessuno, che così non ti agiti.
Sì,
no?
Sì, bisogna guardare quelli
invece
giusti.
Sì.
Allora, nel pubblico tu hai sempre quelli che quando parli tirano sugli occhi, scuotono la testa come se tu fossi un deficiente sostanzialmente. Ecco, quelli non li guardate, perché quelli veramente vi distruggono l'autostima. Trovatevi le persone che fanno sì con la testa, eventualmente portatevele da casa se necessario. Le persone che fanno sì con la testa, quelli che nel pubblico vi danno le vibrazioni giuste, e guardate sempre quelli. E guardate quelli se li vedete, se avete la luce in faccia, probabilmente avete la sala scura, non vedete niente. È veramente molto importante questa cosa, perché è un po' quello che succedeva anche a noi i primi tempi. Io mi ricordo, a proposito di aneddoti, ai tempi avevamo una signora che lavorava come tecnico di regia e che doveva fare molto poco, ma poverina doveva stare lì tutto il tempo per poi fare il radiogiornale. Mi ricordo che faceva la maglia. E io ce l'avevo 2 vetri più in là, l'unico pubblico che vedevo, c'erano centinaia di migliaia di persone che ascoltavano, ma l'unica che vedevo io era questa signora che faceva la maglia e che scuoteva la testa ogni volta che io tentavo di fare una battuta, probabilmente per i fatti suoi, ma a me mi mandava in
e certo mandava in tilt.
E a un certo punto ho cominciato a tirare le tende, naturalmente. Okay. È venuto fuori tra me e la regia, è venuto fuori una discussione con quelli della tecnica, ma non puoi tirare le tende. Gli ho detto, io non posso avere davanti una persona che fa la maglia mentre mi ascolta e in più scuote la testa, ma magari perché sta contando i punti, non c'entro io. E quindi questa situazione e poi situazioni simili nell'ambito di innumerevoli serate mi hanno insegnato che è meglio avere una persona che tu guardi e ti guarda con amore, ti dà delle buone vibrazioni e ti dà il feedback, come si chiama, che ti serve. Quindi non andate a guardare quello che vi odia nel pubblico, ce n'è sempre almeno uno. Guardate quello che vi dà, mi manda delle buone sensazioni.
Vale un po' anche per la vita, insomma, sceglietevi le persone che vi mandano buone sensazioni e che quando vi vedono sorridono.
E quelli che quando vi vedono gli si illumina lo sguardo, quelli che quando vi vedono diventano torvi, meglio lasciarli per strada.
Grazie Sergio Savoia per i consigli di oggi. Tre idee, insomma, Sergio Savoia ci lascia con una domanda che ci possiamo portare via. Cosa posso fare per fare quello che già faccio, in questo caso parlare in pubblico, meglio di così? Meglio di così?